o Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te purificati nello Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Malachia, al capitolo 3, i primi 4 versetti. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 2, dal versetto 14 al 18. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetti dal 22 al 40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Consideriamo quanto sia preziosa questo giorno, così come viene interpretato nella tradizione cristiana, nella Santa Liturgia. Collega strettamente il mistero dell'incarnazione al mistero della Pasqua. E partendo dalla Pasqua, partendo dalla fine, illumina il significato profondo della venuta di Gesù, di tutta la sua vita. E partendo dalla fine che si comprende anche il mistero dell'inizio e poi ancora di più, che si può andare ancora più indietro, come vediamo nelle Sante Scritture, nel Nuovo Testamento, per penetrare, ecco, per la luce, quella luce che addirittura arriva al cuore stesso di Dio, cioè come tutto questo sia frutto dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio. Ecco, questa festa mi sembra così preziosa proprio per questo motivo, perché illumina tutta la vita di Gesù, il significato vero, ma anche soggettivo, come vediamo nella lettera agli Ebrei e anche nei Vangeli. Anche quello che Gesù personalmente ha vissuto consapevolmente, e tutta la sua vita illuminata dall'offerta a Dio. Le Scritture, mi sembra la cosa principale che dicono le Scritture, è proprio questo. La prima lettura, c'è il problema della purificazione in modo che l'offerta sia pura. Simeone, Gesù stesso viene presentato al Tempio, questo è il senso. Ogni figlio maschio primogenito è sacro, cioè è santo. Santo non nel senso, ovviamente, non nel senso morale, ma nel senso che è sacrificato. Naturalmente non è che si può uccidere, che Dio voglia questo, ma questo è il senso della santità. Santità e santificazione e sacrificazione sono la stessa cosa. Ed è per questo che si offre l'offerta a Dio, anche nell'antica alleanza, anche cruenta degli animali. Significa che quella realtà, quella persona appartiene a Dio. Ecco, Gesù viene presentato come un'offerta a Dio e viene riscattato dalle, secondo la legge, dalle offerte che Dio ha prescritto. E quindi tutto ci parla dell'offerta, e ciò che ha illuminato la vita di Gesù, ecco, questo è il pensiero molto semplice, molto elementare, molto importante, deve illuminare tutta la nostra vita in modo nuovo. Possiamo lasciarci illuminare da questa festa, esaminare quanto noi viviamo in questo spirito, la nostra esistenza in Cristo, cioè come un'offerta a Dio che speriamo o desideriamo essere pura, purificata quotidianamente. Nella seconda lettura la lettera agli Ebrei strettissimamente collega la venuta di Gesù, lo sappiamo in modo particolare andando un po' più avanti nel capitolo decimo, quando introdusse Gesù nel mondo, il Cristo nel mondo, dice l'autore, ecco, quando il Cristo fu introdotto nel mondo, disse: non hai voluto né offerta né sacrificio, mi hai preparato un corpo, ecco io vengo. L'autore ci vuole mostrare come tutta la vita di Gesù e tutta la sua missione fu illuminata da questa, l'offerta a Dio. Per questo è venuto, per offrirsi in sacrificio. E qui nel testo che abbiamo ascoltato, il capitolo 2, si aggiunge un aspetto alquanto, per la lettera agli Ebrei, mi sembra alquanto singolare. Si dice che ha condiviso tutta hanno condiviso la nostra natura e la nostra condizione mortale per distruggere colui che della morte ha il potere. Singolare dico perché la lettera agli Ebrei non parla mai del demonio, del diavolo, è l'unica volta. Non solo, ma non evoca mai le potenze negative che abbiamo in tanti scritti del Nuovo Testamento. Non parla di questo, pur parlando continuamente di Gesù e del popolo di Dio. E questo è il passo che mostra come questo è presupposto per l'autore, è ovvio, e viene fuori solo in questo momento, cioè che Gesù è venuto e che la sua morte ha distrutto il potere della morte, cioè il potere di colui, dice qui, che ha il potere della morte. A volte si dice, per esempio nella seconda lettera a Timoteo, che ha distrutto la morte. Anche Paolo usa lo stesso pensiero, il capitolo 15 della prima ai Corinzi, ricorderete, ecco, l'ultimo nemico a essere distrutto sarà la morte. Qui l'autore evoca uno che ha il potere della morte, cioè che attraverso la paura della morte rende schiavi gli uomini. E quindi la morte di Gesù, cioè poi la sua risurrezione, ha distrutto non solo colui che ha il potere della morte, ha distrutto anche la paura della morte, cioè ha liberato, come dice qui l'autore, ha liberato coloro che erano soggetti alla schiavitù, perché questa è la grande schiavitù, la morte, cui tutti sono soggetti, e la paura della morte, li ha liberati. Non con un atto di forza, con un comando divino, ma, e questo è il centro poi di tutta la lettera agli Ebrei, ma condividendo, morendo anche lui. Più avanti ricordiamo che l'autore mostra come questo sia stato, come sia giusto era conveniente, dice, che fosse così, questo sia il piano di Dio, e come non solo sia giusto questo, ma sia stato anche l'impegno di Gesù, il suo grande impegno. Riprendendo l'argomento, dice appunto che ha offerto lungo tutta la sua vita lacrime, grandi grida e lacrime, per essere liberato dalla morte, ed è stato esaudito con la risurrezione dei morti, e ha dovuto imparare l'ubbidienza dalle cose che ha patito, mostrando cioè con questo secondo passo come questa venuta di Gesù, questa luce dell'offerta che ha illuminato tutta la sua vita e la sua stessa morte, sia stato per lui un progresso, un perfezionamento, così parla l'autore. Ecco, è molto bello, molto ardito, molto bello. E Dio lo ha perfezionato, è diventato perfetto, e difatti è questo in fondo, credo, proprio il risultato del discorso dell'autore su Gesù. È diventato in questo modo veramente il sommo sacerdote che ci occorreva, di cui avevamo bisogno. Lo è diventato, tuttavia, lo è diventato in questo modo, condividendo fino a condividere la stessa morte, e ha potuto in questo modo essere veramente il sacerdote che ci occorreva. Da un lato, come spiega l'autore, santo, immacolato, divino, e dall'altro capace di comprendere l'angoscia, capace di comprendere la debolezza, perché lui stesso ha patito. Presentiamo a Dio la nostra vita, insieme a quella di tutti i nostri fratelli, di tutti gli uomini, alla luce dell'offerta del Signore Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo, Signore, per la Chiesa, perché il Signore che l'ha purificata attraverso l'acqua del battesimo la renda degna e capace di offrire a Lui il sacrificio perfetto. Preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che giacciono sotto la paura, il timore della morte. In particolare, preghiamo per quelli che sono giunti alle soglie della morte. Il Signore illumini loro il cammino davanti. Preghiamo. Preghiamo per la pace sempre. Chiediamo al Signore che ispiri pensieri, propositi, desideri di pace a tutti gli uomini, in particolare a coloro che comandano le nazioni. Preghiamo. Per quanti soffrono, per quanti vedono la loro vita in pericolo, per tutti coloro che sono sotto la minaccia della guerra, della violenza, il Signore li sostenga, li aiuti, li conforti. Preghiamo.
In questa bella festa la nostra famiglia ricorda molte professioni, affidiamo ognuno di loro ai desideri del loro cuore, alla misericordia del Signore. Ricordiamo Benedetto, Chiara Francesca, Anita Maria e Scolastica. Preghiamo. Anche alcuni fratelli di Monte Tauro che hanno condiviso tanti giorni con noi, ricordano la professione, sia l'Assunta che i genitori di Tommaso. Per loro preghiamo.
Preghiamo per tutta la vita consacrata nella Chiesa, per tutti i consacrati, per quanti avessero abbandonato, perché il Signore doni a tutti di rinnovare la loro offerta. Preghiamo.
Noi vorremmo ricordare in questa messa nostro figlio Giovanni che compie gli anni. Il Signore lo aiuti, lo benedica insieme con la sua famiglia. Preghiamo. Oggi, se non sbaglio, a Monte Tauro fa la professione la Maddalena Lappi. La Maddalena, figlia dei Lappi che noi conosciamo, di Roberto, sì. Preghiamo anche per tutta la sua famiglia che probabilmente non ha condiviso questa sua scelta, perché ci possa anche essere un dono di così di unione in questa offerta. Anche loro hanno tanto da offrire al Signore, di dono anche tutti i loro figli numerosi e la piccola Eva in particolare. Preghiamo.
Ringrazio il Signore per lo scampato pericolo, ma soprattutto perché non ha permesso che facessi del male a nessuno. Ringrazio in modo particolare tutti quelli che mi hanno soccorso con tanta premura. Preghiamo.
A me piace sempre ricordare in questa giornata la vestizione di Paolo Caccone. Preghiamo insieme con lui per tutto il mondo che lui ha conosciuto e a cui ha testimoniato la risurrezione di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo il Signore per tutti quelli che hanno celebrato con noi il Natale. Preghiamo per tutte le persone che ci hanno affidato i bambini per il catechismo, perché possiamo mantenere un legame nella fede, nell'affetto, nell'amicizia, e nel nome del Signore. Preghiamo.
Ricordiamo virtualmente, naturalmente, della messa, ma preghiamo in particolare anche per il Papa, Papa Francesco, le sue intenzioni. Preghiamo per il nostro Vescovo Matteo, che il Signore lo sostenga, lo conforti, lo illumini. Preghiamo. Per tutti i moventi e i morti, perché siano illuminati dalla luce del Signore Gesù. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.